Iniziamo questo secondo incontro con la preghiera e ancora una volta ci facciamo aiutare da Salomone a pregare. Prendete primo libro dei Re, capitolo 8, versetti 56-61. È la preghiera finale con cui Salomone benedice Dio dopo aver costruito il Tempio, ed è una preghiera bellissima che vogliamo fare nostra iniziando questa seconda meditazione sul Libro dei Re. Benedetto il Signore, che ha concesso tranquillità a Israele, suo popolo, secondo la sua parola. Non è venuta meno neppure una delle parole buone che aveva pronunciato per mezzo di Mosè, suo servo. Il Signore nostro Dio sia con noi, come è stato con i nostri padri. Non ci abbandoni e non ci respinga, ma volga piuttosto i nostri cuori verso di Lui, perché seguiamo tutte le sue vie e osserviamo i comandi, le leggi e le norme che ha ordinato ai nostri padri. Queste parole, usate da me per supplicare il Signore, siano presenti davanti al Signore nostro Dio giorno e notte, perché renda giustizia al suo servo e a Israele suo popolo, secondo le necessità di ogni giorno, affinché sappiano tutti i popoli della terra che il Signore è Dio e che non ce n'è altri. Il vostro cuore sarà tutto dedito al Signore nostro Dio, perché cammini secondo le sue leggi e osservi i suoi comandi, come avviene oggi. Facciamo un breve sunto della puntata precedente, in maniera tale da poter riprendere il tema. Io spero che abbiate letto questi capitoli su cui ci eravamo fermati la volta scorsa, forse qualche amico che è qui per la prima volta oggi. Allora mi permetto di fare un rapidissimo resumé. Libri dei Re. Libri dei Re sono considerati dalla nostra tradizione cattolica e cristiana dei libri storici. Ma avevamo detto, sono veramente dei libri storici? Per certi versi sì, perché abbiamo tante conferme anche extrabibliche dei fatti che essi raccontano, di questi 400 anni di storia dalla morte di Davide e dalla salita al trono di Salomone nel X secolo fino alla liberazione dall'esilio del re Joachim nel VI secolo. Ma d'altra parte noi vediamo che la storia è letta alla luce di un piano di Dio, cioè vengono presi dagli annali, dalle informazioni orali, dalle tradizioni, quei brani, quegli elementi che servono per portare avanti una tesi teologica. E la tesi teologica è che Dio è presente sempre nella storia del mondo, nella storia delle nazioni, nella storia dei popoli, nella storia dei singoli. Noi sappiamo che il Libro dei Re è stato scritto dal cosiddetto deuteronomista, cioè quella scuola che ha fatto innanzitutto il libro che si chiama Deuteronomio, il libro della legge. All'interno di questa storia deuteronomista confluiscono tre grandi correnti: quella che abbiamo chiamato DTR, Deuteronomio G, Gnosis, quella redatta cioè dai circoli sapienziali, la DTR P, quella redatta cioè dai circoli profetici, e quella DTR N, cioè orientamento nomistico, legato alla legge, quella dei circoli sacerdotali. Prima stesura avviene sicuramente durante il regno di Ezechia, 715-686, seconda stesura probabilmente viene fatta ai tempi di Giosia, 640-609, ma l'opera nella forma attuale la troviamo durante il tempo dell'esilio, tra il 586 e il 539. Quando Israele, popolo eletto, popolo amato da Dio, popolo della promessa, popolo dei padri, si trova in schiavitù, con il Tempio distrutto. E si chiede: perché è successo questo? Perché è successo questa tragedia? Perché c'è il problema del male? Perché c'è il problema della sofferenza, dell'angoscia? E la lettura che ci viene data è questa: noi siamo finiti in una esperienza di sofferenza, di dolore, perché ci siamo allontanati da Dio. Allora avremo una lettura della storia dei re, non tanto in base alla loro potenza, alla loro capacità militare, alle loro capacità politiche ed economiche, ma in base a tre criteri: se hanno lottato o no contro l'idolatria cananea, se sono stati fedeli o no alla purezza del monoteismo biblico, se si sono inseriti nella grande promessa messianica che era stata fatta a re Davide. E allora abbiamo visto la volta scorsa come abbiamo un problema di fondo, che è quella del passaggio dal politeismo al monoteismo, attraverso quella fase intermedia che è la fase della monolatria. Cioè all'inizio Israele è convinto che ci siano tanti dei, ma dice: io adoro solo il mio. Poi lentamente Israele comincia a capire: ma il mio Dio è l'unico, gli altri non esistono. Gli altri sono nullità, sono sterco, leggeremo oggi, sono niente, solo Dio è il Signore potente, re del cielo e della terra. E questo Dio è la fonte della vita, è la fonte della gioia, è la fonte della felicità. Se noi siamo fedeli alla sua legge, se siamo fedeli ai suoi comandi, saremo felici. Se noi ci allontaniamo da lui, che è la fonte della vita, che è la fonte della felicità, che è la fonte della gioia, andiamo verso la morte, andiamo verso la distruzione, andiamo verso il castigo. E allora abbiamo però questa certezza, che Dio, per qualunque siano però le nostre scelte, Dio continuamente opera nella storia degli uomini, nell'arena caotica della storia. Tra gli intrighi di corte, le guerre fratricidi, i conflitti internazionali, il racconto mantiene costantemente la fiducia che la volontà di Dio si fa strada. Nonostante l'impressione che gli affari del mondo siano determinati da manovre politiche, da contese militari, di personaggi talora spregevoli, talora inaffidabili, il testo ci dice: Dio alla fine avrà l'ultima parola nella storia, anche quando tutto sembra finito. E per farci capire questo, zac, ogni tanto nelle tenebre spunta la luce di un profeta. Ecco che quindi i profeti aiutano tutti noi a leggere la storia. Il libro, abbiamo visto, si apriva attraverso quella storia della legittimazione dinastica di Salomone, con due correnti che si trovano intrecciate nei primi capitoli. Una corrente che raccontano la salita al trono di Salomone in modo negativo, perché Salomone arriva attraverso l'eliminazione violenta di tutti i pretendenti al trono. Dall'altra invece una visione positiva, segno dell'elezione divina, perché tutti i pretendenti legittimi al trono erano delle persone infami, coperte di peccati e coperti di delitti. Abbiamo visto che subito quando Salomone vecchio si fronteggiano due partiti, il partito, direi, protogiudaico cosiddetto, cioè dei vecchi seguaci militari di Davide, le sue truppe, quelli che lo avevano seguito nell'ascesa al trono. Davide è stato un grande capo mercenario, che si è messo al soldo di chi gli conveniva e poi alla fine si è fatto un regno improprio. Ecco, queste truppe in qualche maniera vogliono avere un loro successore a Davide. Dall'altra parte c'è invece una corrente più legata a Gerusalemme e quindi meno beniaminita, meno israelitica, anche con componenti di tipo cananaico, di tipo jebuseo, i quali difendono più che altro l'unità del regno, l'unità territoriale del regno e il suo centralismo. Ed è la corrente di quelli di Gerusalemme, con il centralismo sacerdotale del sacerdote Zadok, con il centralismo profetico del profeta di corte Nathan, con il centralismo militare di Benania, che è capo dei Marines, è capo della guardia personale, se volete, dell'imperatore. Capitolo 2, abbiamo visto, c'è un grande discorso da Dio, molto bello, di Davide, che consegna le sue ultime volontà a Salomone, invocando su di lui la benedizione di Dio e chiedendogli che egli sappia sempre osservare solo la bontà del Signore. E poi abbiamo visto i regolamenti di conti, che, salito al trono, Salomone deve fare. Al capitolo 3 abbiamo riflettuto sul matrimonio politico di grande importanza allora di Salomone, che si imparenta con una superpotenza di allora, l'Egitto, sposando la figlia del faraone. Purtroppo dal suocero Salomone impara presto ad essere un tiranno ed è costringe ai lavori forzati per tanti anni il suo popolo, e sarà questa la causa poi della divisione alla sua morte. Il capitolo 4 abbiamo visto come Salomone disponga in maniera il suo regno dal punto di vista amministrativo. Ci sono 12 prefetti, uno per tribù, deputati a riscuotere le tasse per il mantenimento della sfarzosa corte regale, e un sistema che in parte è tribale, in parte premia i fedelissimi di Davide e i fedelissimi di Salomone, però sa anche accorpare persone di origine cananea e di origine egiziana. C'è però un problema: da questa imposizione fiscale Giuda è esente, Giuda è la capitale, è il sud, Roma ladrona, e quindi sarà di nuovo qui il punto che farà poi saltare il regno alla sua fine. Questa tassazione, che ricade unicamente sulle tribù del nord, esentando le tribù meridionali di Giuda e in realtà anche di Simeone, è quella che sarà l'origine della ribellione delle tribù del nord al momento della morte di Salomone. Abbiamo poi quel bellissimo brano in cui Salomone chiede a Dio la sapienza. Dio gli dice: ma cosa vuoi? Chiedimi qualunque cosa, io te la darò. E Salomone chiede un cuore capace d'ascolto. E Dio è così contento di questa risposta che dice: non ho mai chiesto la potenza, non ho mai chiesto la gloria, non ho mai chiesto i territori, non ho mai chiesto la lunga vita, non ho mai chiesto la salute, non ho mai chiesto le vittorie sui nemici, allora io ti darò la sapienza e ti darò la vittoria, la salute, la lunga vita, la potenza, la ricchezza e l'estensione dei tuoi territori. Ti do anche tutto quello che non hai chiesto, perché veramente se cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. Poi abbiamo visto questa prima grande opera di Salomone, che è la costruzione del Tempio. Vi ho detto di non ammazzarvi a cercare di capire come sia in realtà questa costruzione, perché in primo al Tempio di Salomone vengono applicate delle specificità che probabilmente sono dei tempi successivi, sicuramente del Tempio ricostruito addirittura dopo l'esilio. E secondo, c'è tutta una serie di dati tecnici, di parole tecniche, no? Io con i miei amici tutta la settimana che ridiamo sul collo quintile, perché se voi avete letto, il Padre Eterno vuole che il Santo dei Santi, no? Cioè il posto stesso dove lui abita, sia tutto ornato di collo quintili. Anche io ho pensato che il paradiso deve essere tutto ornato di collo quintili. Ma cosa sono sti collo quintili? Siamo diventati matti a cercare cosa sono sti collo quintili. Probabilmente sono delle zucche dorate, dorate, grandi più o meno così come un piccolo cocomero, le quali sono peraltro velenosissime, e Enrico poi, quando farà il profeta Eliseo, ci spiegherà che gli altri profeti, discepoli di Eliseo, fanno una panciata probabilmente di collo quintili, viene una diarrea che non finisce più e Eliseo deve fare un miracolo per guarirli dall'enterite da collo quintide, no? Però erano usate nell'antichità come medicinali, sicuramente come purganti, questo di sicuro, perché lo sappiamo. Ecco, ma per dirvi, se uno legge la Bibbia e dice: il Signore dice ornate il Santo dei Santi di collo quintili, qualche problema gli viene. Ecco, ma visto che era così importante, perché Dio è fissato quel collo quintili, sono andato a vedere cosa fosse. Ma che cosa vuol dire questo? Probabilmente abbiamo tutta una serie di disposizioni, no? Che ci dicono che è importante seguire la parola di Dio. Voi dovete sapere che Israele, mentre scrive i libri dei re, non ha più il Tempio è scomparso, è stato bruciato, è stato distrutto. Dove vive la presenza di Dio? Nell'osservanza della parola, nell'osservanza della legge, nell'osservanza della Sacra Scrittura. Allora ecco l'importanza di dire: Dio ha persino voluto dire come voleva le sculture all'interno del Santo dei Santi. E se Dio ha detto che ci vuole dentro i collo quintidi, mettiamo dentro i collo quintidi. Vedete, sembrano note così folcloristiche, in realtà c'è sempre sotto una rivelazione, c'è sempre sotto un insegnamento, c'è sempre sotto Dio che ci dice qualche cosa per la nostra vita, e che ci dice che se vogliamo avere la presenza di Dio dentro di noi, dobbiamo fare come Dio vuole, anche se certe volte sembra che il Signore ci chieda delle cose strane, dei collo quintidi, però ecco, in quel momento il Signore si rende presente in mezzo a noi, e se noi obbediamo a Lui avremo la felicità. Avremo la felicità. Questo è il grande messaggio di questi capitoli. Capitolo sesto. Abbiamo visto come è fatto sto tempio. È un tempio sul modello di quelli siro-fenici, non è tanto grande, è 30 per 10 per 15, con questo schema famoso, Devir Hekal Ulam, cioè c'è il sacello interno, il santo dei santi, c'è un'aula centrale e davanti c'è un vestibolo di circa 5 metri per 10. All'interno del santo dei santi ci sono i famosi cherubini, che abbiamo visto sono due statue mutuate dalla mitologia assira, probabilmente mezzo uomo e mezzo toro, mezzo leone e mezzo toro, alti 5 metri con apertura alare di 5 metri. Capitolo 7, vediamo la costruzione della reggia. Se per costruire il tempio ci sono voluti 7 anni, per costruire la reggia ce ne vogliono 13. La reggia è molto più grande del tempio, è 50 per 25 per 15, al punto che il tempio quasi pare come la cappella reale affiancata alla reggia. Abbiamo visto che l'autore dei lavori è un fenicio, che si chiama Iram, come il re Iram, re di Tiro e Sidone, il quale fornisce tutto questo materiale, ma non lo fornisce certo gratis, è un patto commerciale. E poi abbiamo visto la descrizione delle colonne, dei vari bacini per le abluzioni. Siamo arrivati al capitolo 8 e a questo punto leggiamo del capitolo 8 i versetti, allora, 10-12. Capitolo 8. Quando è finito il tempio, quando la costruzione è terminata, ecco che allora il Salomone porta nel santuario l'arca dell'alleanza, in occasione della festa di Etanim. Che cos'è la festa di Etanim? La festa di Etanim è l'antica denominazione della festa delle capanne. In realtà era una festività cananea, quindi prebiblica, in onore della luna, e significava festa dei corsi d'acqua permanenti. Perché? Perché era la festa in cui che si avveniva nel periodo prima delle grandi piogge, quando ormai erano presenti solo più i corsi d'acqua permanenti, i torrenti erano asciutti, solo le piogge avrebbero poi riempito i torrenti. Questa festa antica vede Israele celebrare l'arrivo dell'arca. Versetti 10-12. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio. Ecco, Salomone presiede a una cerimonia di consacrazione, espletando anche funzioni sacerdotali come il re del vicino Oriente, ed eleva Dio quella grande supplica che non abbiamo tempo di leggere, ma su cui mi invito a soffermarvi, affinché il Dio del cielo si degni di abitare in questa dimora. E il Dio del cielo risponde e con la sua nube ricopre e riempie il santo dei santi. Notate che nei versetti 33-34 c'è l'accenno all'esilio in Israele in terra straniera. Probabilmente è un innesto posteriore, è un'inserzione di un pio ebreo che ha voluto giustificare la distruzione del tempio nonostante le solenni promesse che Salomone ha fatto in questa occasione. Il tema è sempre questo, In questo tempio sarà il luogo della presenza del Signore se resterete fedeli alla sua legge, ma se non resterete fedeli alla sua legge, anche questo tempio verrà distrutto. Il versetto 9 precisa che nell'arca c'erano solo le tavole della legge date da Dio a Mosè. In altri brani, per esempio nell'Esodo, si dice invece che nell'arca santa c'erano delle altre cose anche. Vi ricordate il bastone d'Aronne e un po' della manna che era stata miracolosamente data in cibo agli israeliti. Qui si dice ormai che c'è soltanto le tavole della legge. Perché? Perché siamo anche, scrive il deuteronomista, Deuteronomos, seconda legge, per lui quello che è importante è la legge, la presenza del Signore è la legge. anche se non avremo più il Tempio, se osserveremo la legge, il Signore sarà presente in mezzo a noi. Anche se il Tempio sarà distrutto, se obbediamo alla parola scritta del Signore, alla Sacra Scrittura, il Signore è presente in mezzo a noi. Quindi vedete questa enfatizzazione del deuteronomista sul tema della legge. Quali sono le caratteristiche del Tempio che si evincono da questo lungo discorso di Salomone, che purtroppo non ho tempo di leggere tutto con voi? Primo, il Tempio si lega intimamente alla storia del popolo eletto, cioè questo Dio che è sempre stato presente accanto al suo popolo, ora vuole avere un luogo particolare della sua presenza. Ma è lo stesso Dio che ha operato i prodigi dell'Esodo, è lo stesso Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù del Faraone, è lo stesso Dio che lo ha accompagnato per 40 anni nel deserto. Ecco, questo Dio ora è lì, presente, è un Dio che non è mai stato assente, ma che ora ha una presenza particolare, cultuale, liturgica, con cui garantisce l'ascolto della preghiera degli israeliti. E allora ecco il secondo tema, è casa di preghiera. Salomone numera 7 casi di supplica e dice: se chiederete questo nel Tempio, vi sarà accordato. Se chiederete quest'altro nel Tempio, vi sarà accordato. Se chiederete la guarigione nel Tempio, vi sarà accordato. È casa in cui il Signore in modo particolare ascolta la preghiera del suo popolo. Terzo, il Tempio è legato alla dinastia davidica. Al versetto 16 dice: mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome, e mi sono scelto Davide perché sia capo del popolo di Israele. Due volte il verbo scegliere, il verbo bahar. Dio ha scelto Davide, Dio ha scelto Gerusalemme come luogo della sua dimora. Nel Nuovo Testamento il Tempio sarà Gesù. Voi sapete che il Tempio è il luogo della presenza divina. La Hanan, la nube, spirito, presenza di Dio, che aveva accompagnato nell'Esodo gli israeliti, ricordate, il popolo avanzava dietro questa grande nube che era fiaccola di fuoco durante la notte e che riparava invece dai dardi del sole durante il giorno. Ecco, questa nube nel Nuovo Testamento si incarna in Gesù Cristo. Lo diremo, chi di voi vorrà proseguire questo corso, alla Consolata, al martedì alle 21, nel periodo d'Avvento, farò un corso biblico su Maria nella Bibbia. E in questo corso di 3 incontri vedremo proprio il tema della nube. Una delle traduzioni più orribili che spesso sentiamo ancora, che al momento della vocazione di Maria, quella che una volta si diceva l'annunciazione, ma che adesso è meglio dire della vocazione di Maria, noi vediamo che l'angelo dice: l'Altissimo ti coprirà con la sua nube, non con la sua ombra. L'Altissimo non fa ombra, è la nube, è questa Anan, che era il luogo della sua presenza nell'Antico Testamento, e questa nube che, finito di consacrare il Tempio, riempie il Tempio in questo capitolo del Libro dei Re. Ecco, Maria sarà riempita dalla nube dell'Altissimo. Su te stenderà la sua nube la potenza dell'Altissimo. C'è un'assonanza tra il verbo greco epischiazen, adombrare, e l'ebraico shakam, da cui deriva il termine shekinah, cioè il termine della presenza di Dio. È un termine che indica l'Altissimo, che indica la sua essenza. Questo verbo lo ritroviamo alla trasfigurazione, quando si dice che i tre discepoli videro una nube che epischiasen li coprì. È sempre epischiazzo, shekinah, cioè è la nube della presenza. Quindi al momento dell'annunciazione Dio prende veramente possesso del grembo di Maria, che diviene la sua dimora vivente, quale figlia di Sion, quale rappresentante del nuovo popolo eletto. E quando Giovanni nel suo prologo dice che il verbo anche lì abbiamo fatto un Dio campeggiatore, pose la tenda in mezzo a noi, ma non è questo. Il verbo greco è skene, cioè pose la sua shekinah, sempre SKN, le tre parole del nome sacro della presenza di Dio, shekinah, SKN, pose la sua presenza in mezzo a noi. La presenza reale di Dio in mezzo al suo popolo ormai è Gesù Cristo. Ecco perché Gesù parlerà del suo corpo come del nuovo tempio. Leggiamo in Giovanni 2, rispose loro Gesù, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo tempio è stato costruito in 46 anni, loro hanno davanti il tempio di Erode il Grande, e tu in tre giorni lo farai risorgere, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Nelle lettere apostoliche andiamo un passo avanti, perché ormai non si parla più di un tempio di mattoni, non si parla più neanche del tempio del corpo del Signore, che ormai è risorto ma è asceso al cielo, e si dice siete voi, Chiesa, il tempio vivente di Dio, siete voi, Chiesa, il luogo di abitazione dello Spirito. Prima Corinti 3, versetto 17, si dice santo è il tempio di Dio che siete voi. Di questo tempio Pietro nella sua lettera dice che i cristiani sono pietre vive, sono un edificio spirituale. Vedete, c'è stato tutto un passaggio da un tempio di mattoni, da un tempio di cedro, da un tempio di sandalo, avete visto tutti i materiali, da un tempio dorato, da un tempio con i colloquinti di tutti incisi all'interno del Santo dei Santi, si passa al fatto che ciascuno di noi è tempio vivente di Dio e che la Chiesa nel suo insieme è il luogo della presenza di Dio, è il luogo in cui Dio si manifesta al mondo, è il luogo a cui devono accorrere tutte le genti, è il luogo dove la preghiera degli uomini viene portata a Dio e Dio dà ascolto a questa preghiera. Avete visto che c'è quindi un grosso passaggio, si passa dalla religione alla fede. Il tempio è sempre qualcosa che fanno gli uomini per piacere alla divinità, per gradire, perché la divinità gradisca le loro preghiere, perché la divinità in qualche misura si renda presente e venga riconoscente, direi quasi, ad ascoltare le suppliche degli uomini. No, il cristianesimo è la negazione delle religioni. Il cristianesimo non è una religione. Dovete capire molto bene, se la religione è l'insieme degli atti che l'uomo pone in essere per arrivare a Dio, il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo è una fede, è accogliere Dio che si rivela, è accogliere Dio che si incarna nel Figlio, è dire di sì a un Dio che viene in mezzo a noi e che non ha più bisogno di mura, di edifici, di luoghi sacrificali, di sacrifici, è un Dio che si rivela. Ormai il cristianesimo è fede, è adesione a Dio che viene a noi. Vorrei che vi fosse chiara questa differenza, che pure accenno molto rapidamente. Il cristianesimo non è una religione. La religione è l'insieme degli atti che l'uomo fa, dico quasi l'uomo che salta per cercare di arrivare al cielo, i suoi saltelli, i suoi balzelli. Il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è una religione non ascetica, ma discetica, cioè non è una religione che cerca di portarti a Dio, è una religione che accoglie con stupore, con meraviglia, con grazia un Dio che scende, un Dio che viene, un Dio che si incarna, un Dio che è scandalo per tutti gli uomini, per i pagani, per gli ebrei, per tutte le genti, si fa uomo, si fa brefos, si fa feto, dirà Luca nel suo Vangelo, si fa bambino piccolo, si fa uomo tra gli uomini, fino alla fine, fino alla morte, e fino anche a una morte orribile in croce tra ogni sofferenza. E questo è il grande scandalo del cristianesimo, l'incarnazione. Non abbiamo più la potenza della nube divina che viene in un luogo santo per lui preparato, abbiamo Dio che si fa feto nella pancia di una fanciulla di Nazareth, e che nasce deposto in una mangiatoia, che vive una vita come gli altri, che muore non solo come gli altri, ma peggio che gli altri, con la morte ignominiosa del maledetto. È un Dio che fino in fondo prende la carne umana. Ecco lo stupore del credente di fronte all'incarnazione. Ecco capire che il cristianesimo non è i miei sforzi per arrivare a Dio, ma è soltanto l'aprire il mio cuore, come diceva Giovanni Paolo II, aprite le porte al Redentore, aprite il vostro cuore al Redentore, a questo Dio che scende, che viene, che entra in mezzo a noi, che entra nella storia degli uomini e di cui adesso la Chiesa e ogni singolo credente sono il Tempio e sono il Tabernacolo. Capitolo 9, cominciamo a leggere i primi 9 versetti, perché è Dio che appare per la seconda volta a Salomone, promettendogli una solida discendenza, ma a patto che segua gli statuti e le norme di Dio. Quando Salomone ebbe terminato di costruire il Tempio del Signore, la reggia e quanto aveva voluto attuare, il Signore apparve per la seconda volta a Salomone come gli era apparso a Gabaon. Il Signore gli disse: «Ho ascoltato la tua preghiera e la tua supplica, quella che tu mi hai rivolto. Ho consacrato questa casa che tu hai costruito per porre in essa il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come camminò Davide tuo padre, con cuore integro e con rettitudine, facendo quanto ti ho comandato, e osserverai le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono del tuo regno su Israele per sempre, come ho promesso a Davide tuo padre, dicendo: non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete dal seguirmi, se non osserverete i miei comandi e le mie leggi che oggi vi ho proposto, se andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti ad essi, allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro. Rigetterò da me il tempio che ho consacrato al mio nome. Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina. Chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si domanderà: perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio? E si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore loro Dio, che aveva fatto uscire i loro padri dalla terra d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo il Signore ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura. Vedete, questa è già la rilettura dell'esilio, è già la rilettura del deuteronomista che nell'ultima sua stesura riflette e dice: ma come mai questo tempio in cui Dio aveva detto sarò sempre qui, il mio cuore sarà qui, i miei occhi saranno qui, risponderò alle preghiere, è stato bruciato e non esiste più pietra su pietra? E allora la risposta è: perché non siamo stati fedeli alla legge del Signore. Ed ecco che queste parole sono messe nelle mani di Dio ed è sulla bocca di Dio. Ma per costruire il tempio e per costruire la reggia, ragazzi, c'è sempre un problema di finanziaria, il debito pubblico è andato alle stelle, aveva anche lui le sue auto blu, le pensioni baby, le pensioni di parlamentari, aveva tutto quello che abbiamo noi. E che cosa è successo? Che ha le casse vuote. E allora che cosa fa? Fa una delle proposte che sta facendo il nostro governo adesso, no? Di vendere i beni dello Stato. E difatti, se vedete dai versetti 9 al versetto 14, Salomone, per pagare i suoi debiti, soprattutto con il suo massimo fornitore, l'Angela Merkel di allora, che è il re di Tiro, Hiram, gli vende 20 città. Una volta potevano non solo vendere le caserme o i monumenti o va a sapere Pompei come si vendica in questi giorni, ma vendono addirittura 20 città in cambio di 120 talenti d'oro. Allora, il talento è una misura su cui dobbiamo imparare un po' a familiarizzare, perché poi la troviamo anche nel Nuovo Testamento. Il talento vale circa 40 kg. Un talento sono 40 kg. Allora, 35-40 kg d'oro sono 120 talenti, in altre parole sono 4 tonnellate 2, 4 tonnellate 8 di oro, una bella cifra. In cambio di quasi 5 tonnellate d'oro gli dà 20 città ebraiche. Questo è un problema, perché che cosa gli vende? Gli vende 20 città che erano al confine ovviamente col Libano, perché l'altro potesse estendere il suo regno. Quindi toglie alla parte nord di Israele 20 città, e questo alle tribù del nord non gira tanto bene, perché 20 città delle tribù del nord si trovano schiave, si trovano suddite del re del Libano, e quindi non più parte dello Stato di Israele. Però questo dono non piace nemmeno a Hiram, perché dice: ma hai dato troppo poco, e le chiama Kabul, che vuol dire paese del nulla, cioè mi hai dato una fregatura. Ci viene raccontata questa strana storia che ci dice, primo, che il debito pubblico era altissimo, secondo, che il debito pubblico lo fa sempre pagare a quelli del nord e questi se lo legano qui, ricordatevi poi al momento della successione, terzo, che però era anche molto astuto, perché gli ha dato probabilmente delle città piccole, brutte, con dei terreni aridi, eccetera, tant'è vero che poi quando re Hiram le va a vedere dice: mi hai fatto un bidone, sono un Kabul, sono un paese del nulla. Poi si dice ai versetti 15-19 che Salomone era impiegato a costruire il Millo, che è uno degli altri misteri dell'Antico Testamento, perché questo Millo ritorna un sacco di volte, ma non sappiamo bene cosa sia. Probabilmente è il terrapieno fra la città di Davide a sud-est e la collina di Ofel a nord-est. Cioè probabilmente quando voi adesso andate a Gerusalemme, no? E vi fanno vedere la città di Davide e vi fanno vedere dove la spianata del Tempio, vedete che è tutto pari. Probabilmente anticamente invece erano due collinette, una dove c'era quella che adesso c'è, la spianata del Tempio, l'altra è quella dove c'è la cittadella di Davide, per capirci il cenacolo che è stato a Gerusalemme, no? Adesso è tutto pari, perché probabilmente tra due colline fu fatto un enorme terrapieno per creare uno spazio pari. Probabilmente il Millo è questa cosa qui. Versetti 20-23 sono dei versetti che leggiamo perché ci pongono una serie di problemi. Si dice: quanti rimanevano degli Amorrei, degli Ittiti, dei Perizziti, degli Evei, dei Gebusei, che non erano israeliti, e cioè i loro discendenti, rimasti di loro nella terra, coloro che gli israeliti non avevano potuto votare allo sterminio, Salomone li arruolò per il lavoro coatto da schiavi, come è ancora oggi. Ma degli israeliti Salomone non fece schiavo nessuno, perché essi erano guerrieri, suoi ministri, suoi comandanti, suoi scudieri, comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I comandanti dei prefetti, che dirigevano i lavori per Salomone, erano 550. Essi dirigevano il popolo che si occupava dei suoi lavori. Dopo che la figlia del faraone si trasferì dalla città di Davide alla casa che il re Salomone le aveva fatto costruire, questo costituì il famoso Millo. Allora, questo dato è un dato in contrasto con quello che abbiamo letto al capitolo 5, che probabilmente diceva il testo più autentico. Al capitolo 5, versetto 27-28, un testo addirittura forse pre-deuteronomistica, si diceva che gli israeliti furono schiavizzati per le curve, furono condannati ai lavori forzati tutta la vita per costruire le opere di Salomone. Qui probabilmente questo testo vuole salvaguardare la dignità degli ebrei, è un testo posteriore, vedere che gli ebrei diventano schiavi di un loro stesso confratello non è una cosa molto bella, è per l'autocoscienza ebraica. E allora qui si dice: no, gli ebrei non erano schiavi, ma erano tutti capi degli schiavi, sovrintendenti, e guardate bene, sono 550, cioè 50 per ciascuna delle 11 tribù di Israele. La dodicesima sono i leviti, sono i sacerdoti, quelli sono sempre a parte, non hanno compiti particolari se non il culto. Probabilmente però noi sappiamo, e lo vedremo alla morte di Salomone, che il problema è che egli fece davvero schiavo tutto il popolo per il benessere di pochi, per il suo benessere, per lo sfarzo della sua corte. Nei versetti 26-28 si parla di una flotta che Salomone avrebbe armato facendosi aiutare dai fenici. Voi sapete che i fenici sono grandi marinai, fenici sono poi i filistei o Palestina, il nome è sempre lo stesso, PH, sono la stessa cosa, quindi i palestinesi sono i discendenti degli antichi fenici. Costoro, voi sapete, erano un popolo di grandi marinai, grandi pirati anche, da sempre, grandi commercianti e grandi pirati. Lui si allea con questi fenici perché ha bisogno di una flotta per andare a prendere 420 talenti di oro puro a Ofir, cioè in altre parole 15 tonnellate di oro puro. Dov'è questo Ofir? Che sentite sempre nei salmi, la regina vestita con oro di Ofir, verrà offerto al re l'oro di Ofir. Era un oro davvero a 18 carati, insomma purissimo, una cosa meravigliosa. Ci sono alcune ipotesi. Primo, che fosse in India. Secondo, che fosse in Somalia. Terzo, che fosse nella penisola subarabica, è più probabile forse la terza, che in Arabia ci fossero delle grandi miniere. Tutti voi avrete visto i famosi film che andavano di moda soprattutto negli anni 60, le miniere del re Salomone. Allora, le miniere del re Salomone, è stato dimostrato archeologicamente, non furono di Salomone. Le miniere del re Salomone, che sono in Egitto, nella zona di Timna, sono state fatte dagli egiziani e ai tempi di Salomone non funzionavano più, non c'erano già più, erano esaurite. Quindi è soltanto così, folklore, questa storia delle miniere del re Salomone. Salomone va a prendere a Ofir 15 tonnellate d'oro, probabilmente nella penisola arabica. Siamo al capitolo 10, che è uno dei più famosi della Bibbia. Tanto è grande la fama di sapienza, di magnificenza di re Salomone, che arriva a trovarlo persino la mitica regina di Saba, e arriva con un gran seguito di ricchezze, di cammelli, di dignitari, eccetera. Allora, anche qui, dov'è Saba? Voi sapete che il Nebus ha sempre detto che era in Etiopia, tant'è vero che Haile Selassie I, che è poi morto nel 75, diceva di essere discendente del matrimonio tra Salomone e la regina di Saba. L'articolo 2 della Costituzione etiopica, fino al 1955, recitava che il Negus era il discendente diretto dell'unione tra Salomone e la regina di Saba. Però gli archeologi, gli storici, ci dicono che probabilmente i Sabei erano in Arabia, nell'attuale Yemen, sarebbero gli Emirati dello Yemen. Il profeta Gioele dice che i Sabei erano mercanti che avevano stabilito una fitta rete di scambi commerciali lungo le vie carovaniere che congiungevano la Mesopotamia, l'Arabia meridionale, l'Africa orientale. No? Questi carovanieri hanno interesse a avere relazioni commerciali importanti con Israele, perché anche Israele è un crocevia importante con il nord, con la Turchia, con la Mesopotamia, con la Grecia, eccetera. È dunque possibile che la visita della regina di Saba a Salomone non fosse tanto per andare a porgli tutti gli enigmi che aveva in testa, come dice il testo sacro, era una donna piena di problemi, di enigmi, eccetera, e qualche capitolo fa, vi ricordate, si dice che Salomone non soltanto aveva composto migliaia di poesie, migliaia di odi, ma era il più esperto della terra in botanica, in zoologia, in tutte le materie scientifiche allora note. Ecco, probabilmente la regina di Saba va lì per fare un trattato commerciale tra i Sabei e Israele, perché il controllo di queste vie carovaniere avrebbe determinato un aumento ancora delle ricchezze, sia di questi favolosi regni d'Arabia e sia anche del regno stesso di Israele. Noi leggiamo versetti 1-9, capitolo 10, eh? La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, dovuta al nome del Signore, venne per metterlo alla prova con enigmi, molto più banalmente è venuta a far soldi, ma comunque, vabbè. Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d'oro in grande quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella diceva. Non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza di Salomone, la reggia che aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi copieghi e gli olocausti che egli offriva nel Tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi disse al re: era vero dunque quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza. Io non credevo a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto. Ebbene, non mi era stata riferita neppure una metà. Quanto alla sapienza e alla prosperità, superi la fama che hai udita. Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore tuo Dio che si è compiaciuto di te, così da collocarti sul trono di Israele, perché il Signore ama Israele in eterno e ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia. Ella diede al re 120 talenti d'oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non arrivavano più tanti aromi quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. Inoltre, la flotta di Hiram, o Kiram, il solito re alleato del nord, che caricava oro da Ofir, con i filistei, recò da Ofir legname di sandalo in grande quantità e pietre preziose. Con i legnami di sandalo il re fece ringhiere per il Tempio del Signore per la legge, cetre e arpe per i cantori. Mai più arrivò, né mai più si vide fino ad oggi tanto legno di sandalo. Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre quanto le aveva dato con munificenza degna di lui. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese con i suoi servi. Allora, la regina di Saba regala a Salomone 2 tonnellate d'oro, è un piccolo regalino, un presente per gradire, 120 talenti. I versetti 14-15 ci dicono qual è il PIL, il prodotto interno lordo del regno di Salomone, perché dice: il peso dell'oro che giungeva a Salomone ogni anno era di 666 talenti d'oro, senza contare quanto ne proveniva dai mercanti, dal guadagno dei commercianti, da tutti i re dell'Occidente e dai governatori del territorio. Allora attenzione, i 666 talenti d'oro che formano il PIL sono la somma di 3 entrate. Adesso andiamo a leggere il bilancio e siamo diventati bravissimi. Al capitolo 9, versetto 14 ci dice che Hiram, re del nord, gli ha dato 120 talenti d'oro. Da Ofir, queste miniere che lui sfruttava, gliene arrivano 420, la regina di Saba gliene dà 120, il totale fa giusto 666. Quindi vedete che ha questi 3 grandi importi senza contare l'IVA, cioè quello che gli proveniva dal commercio, quello che gli proveniva dal guadagno dei mercanti, e senza contare altri tributi, eccetera, eccetera. Ed era così ricco che fece 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 600 sicli d'oro, e 300 scudi piccoli d'oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 3 mine d'oro. E il re li collocò nel palazzo della foresta del Libano, cioè nel suo palazzo. Allora, un siclo è 11,4 grammi, una mina è 60 sicli, ho già fatto io i conti. Allora, questi scudi d'oro pesavano circa, quelli grandi, 7 kg, quelli piccoli 1,7 kg. E aveva 200 scudi grandi da 7 kg d'oro purissimo e 300 scudi piccoli da 1,7 kg. Inoltre il re fece un grande trono d'avorio che rivestì d'oro fino. Il trono aveva 6 gradini, nella sua parte posteriore aveva una sommità rotonda, vi erano braccioli da una parte e dall'altra del sedile e 2 leoni che stavano al fianco dei braccioli. Poi 12 leoni si ergevano di qua e di là sui 6 gradini. Una cosa simile non era mai stata fatta in nessun regno. E poi tutti i vasi per le bevande del re Salomone erano d'oro, tutti gli arredi del palazzo della foresta del Libano erano d'oro fino, nessuno era in argento, perché ai giorni di Salomone l'argento non valeva nulla. Mamma mia. Difatti il re aveva in mare le navi di Tarsis con le navi di Chira. Ogni anno le navi di Tarsis arrivavano portando oro, argento, zanne d'elefante, cimie e pavoni. Allora, dov'è Tarsis? È Spagna. I Fenici avevano una colonia in Spagna e dalla Spagna gli arrivavano oro, argento, zanne d'elefanti, cimie e pavoni. Il re Salomone fu più grande per ricchezza e sapienza di tutti i re della terra. Tutta la terra cercava il volto di Salomone per ascoltare la sapienza di Dio che aveva messo nel suo cuore. Ognuno gli portava ogni anno il proprio tributo, oggetti d'argento, d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. Salomone radunò carri e cavalli, aveva 1400 carri, 12.000 cavalli da sella, distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Il re fece sì che a Gerusalemme l'argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto comune quanto i sicomori che crescono nella sefela. I cavalli di Salomone provenivano da Musri e da Cue, i mercanti del re li compravano in Cue. Allora, la Turchia era famosa per gli allevamenti dei cavalli. Allora lui compra i cavalli a Musri, che sarebbe in Cilicia, al nord-est della Turchia, e fa un commercio di cavalli. Un carro importato da Musri costava 600 sicli d'argento, un cavallo 150, in tal modo ne importava per fornire tutti i re degli Ittiti e i re di Aram. In altre parole, faceva anche commercio d'armi, per capirci. Cioè, i carri sono i nostri carri armati, erano i carri da guerra, non carretti per portare la verdura al mercato. E i cavalli da battaglia, quindi faceva commercio d'armi, si arricchisce anche col commercio d'armi. Allora, storicamente, è vero che Salomone, come dice il versetto 23, superò per ricchezza e saggezza tutti i re della terra? La risposta tende ad essere no, perché il racconto probabilmente è un racconto non storico in senso nostro, è teologico, cioè si vuol dire che la fedeltà al Signore premia, mentre l'allontanarsi da Lui porta in rovina. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché se era così ricco, perché ha dovuto vendere 20 città? Perché il debito pubblico non era più sostenibile, Non poteva allungare l'età pensionabile, e allora che fa? Vende le città, no? Perché alla morte sua i sudditi andranno dal figlio Roboamo e gli diranno: alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il giogo pesante che egli ci ha imposto. E poi gli scavi archeologici che sono stati fatti ad Azor, a Megiddo, a Gezer, non hanno attestato una particolare opulenza. Infine, quelle che noi chiamiamo le stalle di Salomone, che non sono stalle, sono posteriori a Salomone. Allora, cosa dobbiamo dire? 2 cose. 1, che è un racconto teologico. Si vuol dire che finché è stato fedele al Signore, è stato sano, ricco e potente. Quando si allontanerà dal Signore, andrà verso la rovina. 2, se c'è stato un periodo di benessere, questa ricchezza è finita nelle mani di un'oligarchia, è finita nelle mani dei pochi, è finita nelle sue mani e di quelli della sua corte e non a vantaggio dell'intera nazione. Così pure il regno non era così vasto come viene descritto qui. Noi sappiamo che il re Saul ha un regno molto piccolo, che comprende il territorio di Beniamino, da cui proviene Saul, e Efraim nel nord. Davide probabilmente vi aggiunge Giuda. Qui probabilmente viene attribuito a Salomone quella estensione territoriale da Dan a Bezzavea che è soltanto propria poi di Giosia. Sarà poi Giosia al VI secolo che arriverà a un regno così grande. Allora, in finale, il regno di Salomone, così come raccontato dai libri dei re, sarebbe una specie di età dell'oro, una specie di mito di fondazione, pari a quello dell'esodo in Egitto, per far capire questo grande concetto: ama il Signore e starei bene. Il Signore è la tua felicità. Se ti allontani dal Signore, vai verso la negatività, verso la rovina, verso la morte. Che è quello che ci dice, ahimè, il capitolo undicesimo. Il capitolo undicesimo sottolinea come il re, che ha appena rinnovato l'alleanza con Dio nel Tempio, soggiaccia subito al peccato di apostasia. Perché? Perché lui vuole avere tutta una serie di alleanze, e per fare alleanze fa dei matrimoni politici. Fa dei matrimoni politici con un insieme di donne di altre religioni che finiscono per traviarlo dalla via retta di monoteismo, o perlomeno di monolatria, cioè di adorazione soltanto del Signore. Leggiamo il capitolo 11. Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre alla figlia del faraone: moabite, ammonite, edomite, sidonie, ittite, provenienti dai popoli di cui il Signore aveva detto agli israeliti: non andate da loro ed essi non vengano da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dei. Salomone si legò a loro per amore. Aveva 700 principesse per mogli e 300 concubine. Poveretto, tutte queste, chissà come faceva ad accontentarne tutte, no? Vedete intanto come ci si è allontanati dall'ideale della Genesi, no? I due saranno una sola carne, è la coppia assolutamente monogamica. Vedete come siamo lontani ormai qui. Ha 1000 donne, di cui 700 mogli e 300 concubine. Attenzione, la maggioranza delle mogli erano ebree, perché per motivi di prestigio le famiglie importanti della Palestina, di Israele, volevano che una loro figlia fosse nell'area del re, e quindi davano in sposa una delle loro figlie al re. Però una buona quota, abbiamo visto, sono donne straniere. Questo è il grande tema che sarà così caro del Deuteronomio: il pericolo dei matrimoni misti. Cioè, più volte, voi sapete che avremo modo, se poi leggeremo alcuni libri, no? Per esempio lo stesso libro di Ruth, no? Nasce già in opposizione a una teologia così forte come quella del Deuteronomio, che dice: stai attento, se sposi una donna di un altro culto, essa finisce per pervertirti. Cerca di sposare una donna che sia della tua fede. Perché se hai una moglie che prega come te, che legge la scrittura come te, che obbedisce Dio come te, ti è più facile essere fedele alla parola del Signore. Il libro di Ruth sarà una polemica contro questa posizione così dura che viene presa nel primo post-esilio, dove addirittura, vi ricordate, i libri di Esdra e di Neemia, si assiste a intere famiglie che per ordine di Esdra e Neemia vengono smembrate. Tutti quelli che avevano sposato una straniera la devono rimandare a casa con i figli, eccetera, perché si può solo sposare donne ebree. Ecco, qui il libro di Ruth dirà: no, anche gli stranieri possono diventare santi, e Ruth, che è una moabita, diventa la nonna di Gesù. Quindi vedete, il messaggio sarà più vario e più articolato. Sicuramente qui c'è un'attenzione particolare in un momento in cui è ancora difficile avere una fede solida, e in cui Israele è ancora in fondo politeista, cioè continua a credere che ci sono tante divinità, tra cui Dio di Israele. Anche la denominazione di Dio di Israele è una denominazione, ricordatelo bene, territoriale. Perché c'è il Dio di Israele, ma come c'è il Dio dei Moabiti, il Dio dei Fenici, il Dio degli Ittiti, il Dio qui era. Ecco. E qui si dice quali sono queste altre divinità a cui il buon Salomone si darà. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dei, e il suo cuore non restò integro con il Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone. Allora, chi era Astarte? Era la Venere dei Fenici, era la dea dell'amore. Poi seguì Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Milcom deriva da una radice che significa re, MLK, obbrobrio, cosa vuol dire? Cosa ripugnante, era un idolo ripugnante. Poi attenzione, qui bisogna capire molto bene, e Salomone commise il male agli occhi del Signore, non seguì pienamente il Signore, suo Dio, suo padre. Salomone costruì un'altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, sul monte degli Ulivi, fa un altare per Camos. Questo Camos è nella famosa stele di Mesa, che io ho visto quest'anno a giugno al Louvre, in cui si dice che il dio Camos aveva battuto Yahweh, dio di Israele, e ne aveva conquistato tutti i suoi vasellami, le sue offerte votive, eccetera, eccetera. Era un dio guerriero, re degli inferi, una sorta di via di mezzo tra Marte e le divinità infernali, insomma. E infine Moloch, obbrobrio degli Ammoniti. Allora, qui bisogna fare un po' di attenzione. Probabilmente il Moloch fenicio non è una divinità, perché poche righe prima ci hanno detto che è Milcom. Moloch era il sacrificio umano che veniva fatto al dio fenicio. La parola Moloch era l'offerta che veniva fatta a Milcom o ad Ammon Re, eccetera, cioè la divinità fenice, di sacrifici umani, erano i sacrifici dei bambini, venivano uccisi dei bambini. Vedremo fra un po', anche per fondare Gerico, l'architetto che fonda Gerico ammazza i suoi due figli in onore della divinità. È il grande tema che è presente nel sacrificio di Isacco. Anche Abramo crede di piacere a Dio offrendogli il primogenito, perché l'usanza del Moloch era quella. Sarà Dio che gli ferma la mano, gli dice no, il capretto sì, ma tuo figlio lasciamelo vivo. Poi viene detto, Dio gli disse va, uccidi tuo figlio Isacco. In realtà è Abramo che nella sua testa pensa di dover far quello come fanno tutti i popoli attorno. Mentre invece noi sappiamo che contro i sacrifici umani e contro i sacrifici dei figli, i profeti e tutta la legislazione della Bibbia si batterà con forza. Siamo ancora lontani, vedete, da un vero monoteismo. Siamo ancora lontani. Non sappiamo se l'episodio sia storico, ma è considerato dal deuteronomista più che sufficiente per smembrare il regno di Davide. Perché come Davide, cioè di Salomone, perché come Salomone si dà l'apostasia, ecco che avvengono tre ribellioni. Una ribellione al sud. Vi viene raccontata in questo capitolo la storia di Adad. Adad era un discendente di Davide che era sfuggito alla strage che Davide aveva operato. Era sfuggito perché? Perché si era recato in Egitto. Qui aveva fatto carriera ed era diventato marito della cognata del faraone. Quando si sente così potente, va dal faraone e dice: io voglio tornare in Israele, perché io sono un discendente di Davide e io pretendo il trono. Il faraone gli dice: fa quel che vuoi. In altre parole, appoggia la sua ribellione al sud, a Edom, no? Per tutto il tempo del regno di Salomone avrà questo ribelle al sud, discendente davidico, appoggiato dal faraone perché ne ha sposato la cognata, che gli rompe le scatole perché pretende il trono. A nord abbiamo Rezon ben Eliada, che è un tale che si ribella al re di Soba, regnante in Siria, si impadronisce del regno di Damasco e per tutto il periodo in cui regna Salomone cerca di conquistare la parte nord del regno di Israele lottando contro Salomone. Ma soprattutto c'è una ribellione interna. E il ribelle che nasce nel seno dello stesso Salomone è Geroboamo. Chi era Geroboamo? Geroboamo era un benestante di Efraim, figlio di Nabat e di Seruà, cioè della lebbrosa, bel nome della mamma, si chiamava la lebbrosa, vabbè. Era figlio di Nabat e della lebbrosa ed era il ministro dei lavori pubblici. Era il ministro dei lavori pubblici del re, e quindi era molto importante, perché tutto il regno di Salomone, da quel che abbiamo capito, era tutto un lavoro pubblico, erano le grandi opere, stava facendo tutte grandi opere, quindi il ministro delle grandi opere era sicuramente potente. Ed era il capo, degli operai della casa di Giuseppe, cioè era il capo di tutte, dei lavoratori di tutte le tribù del nord che si dedicavano alle grandi opere. L'ultima era questo Millo, addirittura l'appianamento tra due colline. Che cosa succede? Succede che, versetto 29, di fronte a questo sovrintendente dei lavori pubblici appare un profeta, Achia di Silo. Silo è uno dei famosi santuari del nord e gli dice: attenzione, sei il capo degli schiavi del nord, diventerai invece il re delle 10 tribù del nord. Così dice il Signore, leggiamo i versetti 11-13. Poiché non hai osservato la mia alleanza, né i decreti che ti avevo dato, io ti strapperò via il regno, dice il Signore a Salomone, e lo consegnerò a un tuo suddito. Tuttavia non farò durante la tua vita questo per amore di Davide tuo padre, ma lo strapperò dalla mano di tuo figlio. Ma non tutto il regno gli strapperò, una tribù la darò a tuo figlio per amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme, città da me eletta. Allora questo Achia di Silo era coperto, siamo al versetto 29, da un mantello nuovo. Erano loro soli in campagna, lui e Geroboamo. Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo: prenditi 10 pezzi, perché così dice il Signore Dio di Israele, ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide mio servo e a causa di Gerusalemme, la tribù di Giuda, la 12ª tribù è sempre Levi, che non conta, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Ciò avverrà perché mi hanno abbandonato e si sono prostrati davanti ad Astarte, dea di Sidone, a Camos, re dei Moabiti, a Milcom, dio degli Ammoniti, e non hanno camminato sulle mie vie, compiendo ciò che ha detto ai miei occhi, osservando le mie leggi e le norme, come Davide, suo padre. Ovviamente, siamo al versetto 40, Salomone cerca di far morire Geroboamo, il quale però trovò rifugio in Egitto da Sisac, re d'Egitto, e Geroboamo rimase in Egitto fino alla morte di Salomone. Allora, chi è questo Sisac? Questo Sisac, conosciuto anche come Sosenk I, è il bisnonno di Gheddafi, perché è il primo faraone di origine libica. Di origine libica, che è fondatore della cosiddetta 12ª dinastia tra il 946 e il 925. Allora, mentre l'ultimo faraone della 11ª dinastia, quello famoso Psissene II, aveva dato la figlia in sposa a Salomone per suggellarne con lui un'alleanza, il successore di un'altra dinastia, perché viene dalla Libia, vuole indebolire questo regno che ormai gli è parso diventato troppo potente, favorendo le aspirazioni scismatiche del nord. E vedremo, egli stesso condurrà una campagna militare contro Roboamo, che sarà il successore a sud di Salomone. Si conclude così il regno di Salomone. Salomone si addormentò con i suoi padri, fu sepolto nella città di Davide suo padre, e al suo posto divenne re il suo figlio Roboamo. Vedete, nonostante la sua sapienza, nonostante che avesse chiesto a Dio un cuore capace di ascolto, anche Salomone cade nel peccato. Guardate che di per sé non sarebbe segno di una condanna definitiva, perché anche Abramo aveva mancato di fede e aveva avuto paura, anche Mosè e Aronne avevano mancato di fede, Davide era stato addirittura adultero e omicida. Ma mentre gli altri si sono pentiti, hanno chiesto scusa al Signore, sono tornati a Lui, in Salomone manca il pentimento. In tutti gli altri grandi santi, tra virgolette, dell'Antico Testamento, spesso ci sono episodi di infedeltà, ma alla fine c'è sempre un pentimento. Il Signore sa che possiamo cadere, non ci chiede di essere, cioè ci chiede di essere perfetti come perfetto il Padre che è nei cieli, ma sa che possiamo cadere, ma l'importante è che poi ci rialziamo e torniamo a Lui. La fine di Salomone è invece una fine senza conversione, la sua fine è nel peccato, e qui sta la vera superiorità di Davide su Salomone. Davide sicuramente era meno sapiente di Salomone, ma aveva un cuore capace di amore forte verso Dio, e quando prende coscienza del suo peccato di omicidio e di adulterio, si veste di sacco, si straccia le vesti, piange, digiuna, fa penitenza, chiede perdono al Signore, e il Signore, Padre amabile, lo perdona. Qualunque sia il nostro peccato, Dio ci perdona sempre, qualunque sia la nostra apostasia, Dio ci riprende sempre con sé, ma vuole che noi torniamo a Lui, cosa che invece Salomone non fa. E allora ecco, l'essersi allontanato da Dio fa sì che alla morte di Salomone la situazione precipita, e precipita a causa dell'inettitudine del suo figlio e successore Roboamo. Adesso stiamo attenti, Geroboamo è quello del nord, il figlio di Salomone è Roboamo, senza il ge. Qui abbiamo un testo che è un testo di nuovo molto ambiguo, perché deriva dalla fusione di due tradizioni. Una tradizione pro Geroboamo, che dice il regno del nord si è liberato da una schiavitù. Dio è il Dio che pensa agli schiavi, e poiché quelli del nord erano diventati schiavi, evviva questa ribellione del nord che si affranca finalmente dalla schiavitù di Salomone, così come ci si era affrancati dalla schiavitù d'Egitto ai tempi dell'Esodo. La seconda corrente, no? Invece dice no, il discendente di Davide, quindi della promessa messianica, è in ogni caso Roboamo, quindi quelli del nord hanno fatto una ribellione, non dovevano ribellarsi. Allora voi quando leggerete queste intrigatissime pagine, l'ho detto, dalla prossima volta comincia il bello, la prossima volta ci sarà il profeta Elia, quindi cominceremo a godere, no? Mentre invece a me tocca il lavoro sporco, come vi dicevo. Ecco, quando leggerete queste pagine difficili, che sono pagine difficili, ricordatevi, vedrete che ci sono, che questa ribellione a volte è vista con simpatia, a volte è vista con condanna. Se per il sud la successione dinastica era scontata, non lo era per il nord. Tant'è vero che Roboamo si reca a Sichem, a nord, per farsi eleggere anche dalle tribù del nord. Sichem è il grande luogo dove si incontrano sempre le tribù. Israele nasce nel famoso patto di Sichem del 1240, quando le tribù che erano già presenti in Palestina si incontrano con le tribù che hanno fatto l'esodo. E diventano una federazione di tribù. Allora lui va a Sichem per farsi eleggere, ma le tribù del nord si lamentano. Leggiamo: Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era convenuto a Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe, anche Geroboamo, figlio di Nebat, che era ancora in Egitto, dove era fuggito per paura di Salomone, tornò dall'Egitto. E andarono a chiamare, e Geroboamo venne con tutta l'assemblea di Israele. Parlarono a Roboamo dicendo: tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il gioco pesante che egli ci ha imposto, e noi ti serviremo. Rispose loro: andate e tornate da me fra tre giorni. Il popolo se ne andò. Notate bene, qui si dice la dura schiavitù, la parola è abodà, la parola proprio della schiavitù, la parola dell'esodo. Quando voi nell'esodo sentite parlare di schiavitù, la parola è abodà, quindi è lo stesso termine. E qui vedete, c'è una visione positiva di questa ribellione, perché di fronte all'incombente nuova schiavitù, Dio interviene con forza per liberare tutti gli schiavi, e addirittura alle tribù del nord ha mandato un suo profeta, Achia di Silo, per annunciare la liberazione. Anche il regno del nord ha parte delle promesse di Dio. Anche il regno del nord avrà i suoi profeti, anzi, i massimi profeti li avrà tutti al nord. Elia, Eliseo, Amos, Osea, sono tutti profeti del nord. sono tutti profeti del nord, quindi il nord sarà super beneficato da Dio, anche se non avrà la successione dinastica di sangue reale davidico. Solo il sud avrà una successione da padre in figlio. Al nord, vedremo, sarà tutto un colpo di stato dietro l'altro, con persone di varie etnie, anche straniere, che diventano capi. Ma alle richieste del regno del nord di alleggerire il carico fiscale, vedete l'attualità, anche adesso, no? C'è sempre questo problema, avviene una contrapposizione tipicamente sapienziale tra i saggi che dicono al re: se oggi ti farai servo sottomettendoti a questo popolo, se li ascolterai e dirai loro parole buone, essi ti saranno servi per sempre. Dice: alleggerisci il carico fiscale al nord e così sarai re anche al nord. Ma da una parte ci sono i sapienti, i saggi, gli anziani, che gli dicono: hanno ragione, vagli incontro. Dall'altra parte ci sono i ladim, i ragazzi, gli stupidi, che invece gli dicono: ma no, inasprisci le tasse, eh? I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: per rispondere al popolo che si rivolta a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo, di loro così: il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre, ora mio padre vi caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo, mio padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli. Abbiamo quindi una contrapposizione tra i sapienti e gli stupidi, forse tra il Senato e la Camera, sono gli vedete, i vecchi e i giovani. Probabilmente lui si rivolge ai senatori che gli dicono: fatti furbo, vai incontro a loro. I giovani dicono: no, fatti vedere duro, sia la tua mano ancora più forte in segno della tua potenza, no? Il versetto 15 dice: affinché si adempisse la parola di Dio. È una spiegazione in termini teologici di quella concatenazione causa-effetto di fatti storici. Il nord a questo punto si ribella, no? Il re non ascoltò il popolo perché era a disposizione del Signore che si attuasse la parola che il Signore aveva rivolto a Geroboamo, figlia di Nabat, per mezzo di Echia di Sio. Tutto Israele, visto che il re non li ascoltava, diede al re questa risposta: che parte abbiamo con te, Davide? Noi non abbiamo eredità con il figlio di Jesse. Alle tue tende, Israele, ora pensa alla tua casa, Davide. Vedete, la situazione è molto complessa. Nel libro di Samuele si diceva che le tribù del nord erano carne e ossa di Davide. Non è vero. Le tribù del nord sono federate con Davide, ma quando vedono che Davide è troppo, Davide, quindi Salomone, quindi adesso Roboamo, la casata di Davide è troppo oppressiva, si distaccano e formano il cosiddetto regno del nord e lapidano Adoniram, che Salomone ha preposto ai lavori forzati. Israele se ne andò alle sue tende. Allora adesso imparate a capire, quando si parla di Israele è il regno del nord, 10 tribù. Al sud ne resta una, la tribù di Giuda, la tribù del Messia, con capitale Gerusalemme. Sugli israeliti che abitavano nelle città di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò Adoram, che era sovrintendente al lavoro coatto, era quello che era succeduto a Geroboamo, ma tutti gli israeliti lo lapidarono ed egli morì. Come arriva il ministro delle grandi opere per dire riprendete a lavorare, lo lapidano e ovviamente lo ammazzano. Allora il re Roboamo salì in fretta su un carro per fuggire a Gerusalemme e Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Questa è una scena molto bella, no? Perché anche Dante nel suo Purgatorio al capitolo 12, no? Rende immortale questa scena di una fuga ignominiosa su un carretto del grande Roboamo che scappa da Sichem e si rifugia a Gerusalemme. O Roboam, già non par che minacci qui il tuo segno, ma pieni di spavento nel porta un carro senza carri tricacci, dice il sommo poeta che racconta questa fuga ignominiosa, il tuo segno non vale un tubo per le tribù del nord, e tu senza che nessuno ti cacci scappi ignominiosamente su un carretto perché vedi la mala partita. Roboamo raccoglie truppe in Giuda per muovere alla conquista del nord. Roboamo non si rassegna e raduna 180.000 persone, è un simbolo, probabilmente un numero simbolico, perché Israele non aveva così tanti abitanti, forse si arrivava a 600.000, 1 milione di abitanti, possibile che avesse un esercito di 180.000. Ma ecco, arriva un altro profeta, è il profeta Semeia. Tra l'altro questo profeta Semeia nel testo greco prende il posto di Achia di Silo anche con Geroboamo nel famoso mimo del mantello tagliato in 12 pezzi, di cui 10 vengono dati a Geroboamo. Ma qui nel sud abbiamo Semeia, e Semeia va a dire: guarda che il Signore non è contento che ci sia una guerra fratricida tra il regno del nord e il regno del sud, accontentati di regnare su Giuda. Giuda ha un forte legame con la famiglia di Davide, perché la famiglia di Davide è originaria di Betlemme, no? Mentre invece tutte le altre tribù sono ormai sotto Geroboamo, che viene eletto re dalle altre 10 tribù del nord, come aveva predetto Achia. Il regno di Geroboamo, siamo al nord, è Geroboamo, nasce sotto il segno dell'instabilità, perché lui non ha una capitale bella come quello del sud che è Gerusalemme. Allora prima la mette a Sichem, dove c'è il famoso santuario dove hanno fatto il patto, poi la mette a Penuel in Trasgiordania per controllare i Geleaditi, che erano dei simpatizzanti giavidici, era una tribù, una sottotribù, un clan che aveva sempre simpatizzato con Davide, gli aveva offerto aiuto nella guerra contro Assalonne. Allora lui preferisce tenerli sotto controllo e mettere la capitale a Penuel in Transgiordania. Però anche Geroboamo, che pure ha avuto una rivelazione del Signore e ha avuto un profeta che gli ha dato il regno del Signore, pecca. Quali sono i peccati di Geroboamo? Primo, poiché teme che i suoi, che gli israeliti, se andranno a pregare a Gerusalemme, dove c'è il Tempio del Signore, finiranno poi per simpatizzare per la casa di Davide, proibisce a quelli del nord di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. E gli crea due santuari, o meglio, valorizza due santuari preesistenti: il santuario di Dan nell'estremo nord e il santuario di Betel nell'estremo sud, e invita il popolo ad andare là in processione tutti gli anni invece di andare a Gerusalemme nella casa del re del sud. Ma attenzione, che cosa mette a Dan e Bezzavea? Mette due statue di toro all'adorazione degli israeliti e dice: Israele, questo è il tuo Dio. Capitolo 12, versetto 28: ecco Israele il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Allora dobbiamo cercare di capire cosa sono questi due vitelli d'oro. Qualcuno dice: allora, il vitello d'oro era una simbologia tipica delle divinità presso tutti i popoli antichi. Il toro era simbolo di potenza, era simbolo di forza, per dire che Dio è forte come un toro, faceva anche fare il toro. Probabilmente non c'è stato prima il peccato del vitello d'oro sotto il Sinai, e qui non è una ripresa dell'antico peccato. Ormai i biblisti tendono a dire che è il contrario, poiché Geroboamo è il primo che dice di adorare Dio sotto forma di toro, quando si scriverà l'Esodo e si vorrà dire quale sarà il grande peccato di Israele contro l'unico Dio, si dice che si è fatto un vitello d'oro. Probabilmente la priorità di questo culto viene data a Geroboamo, ed è questo il grande peccato. Quindi l'idolo foggiato dagli ebrei infedeli al Sinai sarebbe stato descritto dall'Esodo come un vitello d'oro, proprio con riferimento al culto inaugurato da Geroboamo, in chiara polemica contro il culto idolatrico del regno settentrionale. Ma era solo una adorazione di un altro Dio? Oppure il peccato era che ci si era fatti una statua dell'unico Dio? Questo non è chiaro. È molto probabile che non abbia fatto adorare un altro Dio, il vitello d'oro, ma Geroboamo abbia raffigurato Dio. E Dio, voi sapete, non si può raffigurare. Non si può raffigurare. Quindi Geroboamo l'ha fatto, tra virgolette, in buona fede, no? Ha voluto mettere un vitello come segno della presenza di Dio, tant'è vero che dice agli israeliti del nord: ecco Israele il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Questo è Yahweh, non dice che è un altro Dio. Il vero peccato sarà di fare una raffigurazione di Dio che è non raffigurabile. Il Signore è sempre altro, non può essere racchiuso in un'immagine, in un dipinto, in una statua. Il Signore è sempre altro, è l'onnisciente, è l'onnipotente, è l'onnipresente, è il trascendente, è il Dio altro. C'è un altro problema. Vi ricordate i famosi cherubini del Tempio che avevano forma già taurina? Quindi probabilmente il peccato non è tanto l'idolatria, ma farsi immagini della divinità. I cherubini, questi due tori, metà leone e metà toro, metà uomo e metà toro, erano i piedestalli della presenza di Dio. E confondere poi il piedestallo con il Dio che ci sta sopra, questo è il vero peccato, che è un peccato che abbiamo anche tutti noi, non ci ricordiamo che la statua, che l'immagine, che il dipinto, eccetera, sono solo pallidi segni, pallidi ricordi di colui che è l'eccelso, che è l'immenso, che è al di là di tutto e di tutti. Questo è un peccato che soprattutto noi cattolici spesso abbiamo, quando si ha un culto per la statua, per il luogo, per quella Madonna che piange e non quell'altra, e non tanto un culto invece per Dio, per Maria, per coloro che queste statue, che questi luoghi, che questi posti ci ricordano, seppur lontanamente. Quindi, primo peccato, non permette che vadano a Gerusalemme, al Tempio. Secondo peccato, fa un'immagine taurina di Dio, o dice che quei cherubini erano l'immagine vera di Dio e non solo il piedestallo. Terzo peccato, affida il sacerdozio a persone comuni, non della tribù di Levi. Lo vedremo al capitolo 18, al capitolo 16, che uomini comuni, chiunque volesse, dice, veniva fatto sacerdote. Non si manteneva invece questa appartenenza alla tribù di Levi. Capitolo 13, versetto 1-5. Un uomo di Dio per comando del Signore si portò da Giuda a Betel, mentre Geroboamo stava presso l'altare per offrire incenso. Per comando del Signore quegli gridò verso l'altare: altare, altare, così dice il Signore, ecco nascerà un figlio nella casa di Davide, Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti delle alture che hanno offerto incenso su di te e brucerà su di te ossa umane. In quel giorno diede un segno dicendo: questo è il segno che il Signore parla, ecco l'altare si spezzerà e sarà sparsa la cenere che vi è sopra. Appena sentì la parola che l'uomo di Dio aveva proferito contro l'altare di Betel, il re Geroboamo tese la mano ritirandola dall'altare dicendolo: prendetelo, afferratelo, ma la sua mano tesa contro quello gli si inaridì e non la poté far tornare a sé. Viene colto da una paralisi fulminante. Appena sentì la parola che l'uomo di Dio aveva proferito contro l'altare di Betel, ma la sua mano tesa contro quello gli si inaridì, l'altare si spezzò, fu sparsa la cenere dell'altare secondo il segno dato dall'uomo di Dio per comando del Signore. Presa la parola, il re disse allora all'uomo di Dio: placa il volto del Signore tuo Dio e prega per me perché mi sia resa la mia mano. L'uomo di Dio placò il volto del Signore e la mano del re gli tornò come era prima. A questo punto c'è un brano molto strano. Leggetelo perché è particolarmente interessante. Questo profeta, che era andato dal re Geroboamo, aveva avuto questo ordine dal Signore: non mangerai pane, non berai acqua, né tornerai per la strada percorsa nell'andata. Ma a un certo momento arriva da lui un vecchio profeta, al quale i figli dei profeti non sono i figli naturali. Quando sentite figli dei profeti vuol dire i discepoli, l'equipe, erano a gruppi. Raccontarono quello che aveva fatto l'uomo di Dio a Betel. Allora questo tale, che vuole conoscere questo grande profeta che è venuto nel nord, gli dice: guarda, vieni a casa mia e pranziamo insieme. L'altro gli risponde: non posso, il Signore mi ha ordinato che io devo tornare a casa senza mangiare, senza bere e per un'altra strada. Questo secondo vecchio profeta lo inganna e dice: ma no, è apparso a me un angelo dicendo: guarda che gli ordini del Signore sono cambiati, puoi fermarti a mangiare e bere a casa mia. Questo dice: ah beh, se te l'ha detto un angelo, allora va a mangiare e bere a casa sua. Ma quando poi parte, dopo che egli mangiato e bevuto, sono al versetto 24, partì, ma un leone lo trovò per strada e lo uccise. Il suo cadavere rimase steso sulla strada, mentre l'asino se ne stava lì vicino e anche il leone stava vicino al cadavere. Ora alcuni passanti videro il cadavere del profeta steso sulla strada e il leone che se ne stava vicino al cadavere, e si andarono e divulgarono il fatto nella città dove dimorava il vecchio profeta, il secondo. Allora, avendo udito ciò, il profeta che l'aveva fatto fermare disse: quello è un uomo di Dio che si è ribellato alla voce del Signore. Per questo il Signore l'ha consegnato al leone, che l'ha fatto a pezzi e l'ha fatto morire, secondo la parola che gli aveva detto il Signore. È una roba abbastanza ambigua, perché era stato lui che gli aveva contato una palla. Però il testo è quello, e ve lo vendo così come è arrivato. Sicuramente, probabilmente, è una storia popolare di profeti, che nasce dal fatto, e così si chiude il capitolo, che hanno trovato una tomba con due profeti sepolti insieme nella stessa tomba. Perché questo secondo profeta dice ai figli: quando morirò, seppellitemi nella tomba con questo profeta sbranato dal leone. Tra l'altro, vedete, c'è un qualcosa di prodigioso: il leone non lo sbrana, il leone non sbrana neanche l'asino che è vicino, è proprio un segno che fa solo la volontà di Dio. Qual è il significato di questo rinvenimento di una tomba con due profeti? Due significati. Primo, l'obbedienza assoluta alla parola di Dio. La parola di Dio va obbedita ciecamente, altrimenti sarà la catastrofe. E neanche se viene un angelo, io devo disobbedire alla parola di Dio, perché la parola di Dio ha un primato assoluto. Questo è il grande insegnamento. Secondo insegnamento: c'è uno struggente desiderio di riunificazione dei due regni. Il regno del sud, rappresentato dal primo profeta, e il regno del nord, significato dal secondo profeta, che è di Betel, che vogliono essere sepolti insieme. Capitolo 14. Dal capitolo 14 in poi noi avremo le vicende tutte di vari intrighi reali, di queste storie reali. Ogni tanto tireremo il fiato con i bellissimi brani del profeta Elia e del profeta Eliseo. Qui versetti 1-20 abbiamo l'invio della moglie di Geroboamo, che viene mandata in incognita dal profeta Achia di Sio perché il figlio è malato, per sapere se guarirà. Il profeta Achia ormai è cieco, ma il profeta dice: non mi pigli per i fondelli, tu sei la moglie di Geroboamo, tuo figlio morirà perché la vostra casata si è allontanata dal Signore. Tra l'altro, l'archeologia ci dice che Silo è stata distrutta nel 1050 avanti Cristo, quindi Silo è più un luogo teologico più che un luogo storico. Comunque, Geroboamo non si pente e così cade su di lui la stessa condanna che è capitata al regno del sud. I peccati, vi ho detto: non fa il culto a Gerusalemme, ha messo i vitelli d'oro, prende sacerdoti tra il popolo e non da Levi. E dice: il Signore stabilirà su Israele un suo re che distruggerà tutta la tua famiglia. Eliminerà Israele da questo paese perché vi siete letti dei pali sacri. cosa diavolo sono sti pali sacri? Nelle cime delle montagne che trovate in tutti i momenti ci sono dei pali sacri, sono dei simboli fallici, sono dedicati alla moglie di Baal, alla dea, probabilmente ad Astarte, quindi sono dei simboli di culti orgiastici, ecco, provocando il Signore. E difatti Abia, il giovane figlio di Geroboamo, muore di morte misteriosa, di una malattia misteriosa. Il periodo di Geroboamo copre 22 anni. E mentre Geroboamo regna al nord per 22 anni, al sud ne passano 3. C'è Roboamo, c'è Abia e c'è Asa. Difatti, al capitolo 14 si comincia a parlare del regno del sud, di Roboamo, non Geroboamo, Roboamo re di Giuda, che commette dei peccati non meno gravi del suo omologo del nord. Se quello del nord ha messo i pali sacri, quello del sud introduce in Giuda i kadesh, cioè i prostituti sacri. Chi sono i prostituti sacri? Nella mentalità pagana di allora si pensava che avere un rapporto carnale con un sacerdote o con una sacerdotessa ti facesse entrare in rapporto con la divinità. Questa è un'abominazione che più volte il profetismo biblico condanna, perché la sessualità per Israele è qualcosa di sacro. La sessualità è il segno, è il sacramento dell'amore di Dio per il suo popolo. E queste forme orgiastiche sono qualcosa di assolutamente peccaminoso. E allora ecco, cominciano le notizie sui re, leggiamo solo il capitolo 14, versetti 21-24, per vedere uno schema che si ripeterà continuamente, che è questo. Roboamo, figlio di Salomone, regnò in Giuda, aveva 41 anni quando divenne re e regnò 17 anni a Gerusalemme. Giuda fece ciò che sua madre ammonita, si chiamava Naama, fece ciò che male agli occhi del Signore, costruì alture, stele, prostituti sacri, eccetera, eccetera. Allora, d'ora in poi le notizie dei re verranno date in questo schema. Diventa re nell'anno tale dell'altro re. Cioè c'è sempre una presentazione sincrona dei due re. Il re di Giuda divenne re nell'anno terzo, quarto, quinto del re di Israele. Oppure il re di Israele divenne re nell'anno sesto, settimo del re di Giuda. Secondo, l'età del designato. A che età diventa re? Terzo, la durata del regno. Quanti anni regna? Quarto, il luogo di residenza. Quinto, il nome della regina madre. Questo vale per il re di Giuda. Ma ve lo dico perché è molto importante in senso mariano. Mentre nel regno del nord, di chi fosse la mamma del re, non poteva fregare di meno, nel regno del sud la mamma del re è importantissima, perché la regina madre, detta Gebirah, ha un ruolo politico importantissimo. È importante come il re, non è la moglie del re che è importante, ma è la madre del re, la regina madre. Guardate che tutta la teologia di Maria Regina nascerà sulla figura della Gebirah, cioè della regina madre dei re del sud. Non abbiamo altri fondamenti biblici. Quante volte diciamo Maria regina, regina mundi, regina pace, regina famiglie, nelle litanie c'è un pezzo di regine lunghe così. Ecco, perché essendo la madre di colui che è re, il Messia, l'ultimo discendente di Davide, lei è potente, importante, politicamente determinante, come tutte le Gebirah, le regine madri dei re di Giuda. Viene detto che il faraone Sisac, che già conosciamo, detto anche Soshenk, questo il bisnonno di Gheddafi, il libico, arriva a Gerusalemme e la saccheggia. E la saccheggia, si impossessa di tutti gli arredi d'oro di Salomone, i famosi scudi che vi ho detto prima, tant'è vero che ormai il povero Roboamo è costretto a mettere degli scudetti di bronzo perché tutto l'oro se l'è fregato il Salomone. Capitolo 15, dopo Roboamo regna il figlio Abia, figlio di Maca, figlia di Assalonne. Probabilmente non è la figlia ma è la nipote, perché è passato troppo tempo. Regna poco tempo, dopo Abia gli succede il figlio Asa, che è detto anche lui figlio di Maca, figlia di Assalonne. Com'è possibile? No, perché la regina madre dura in carica anche se il figlio muore. Quindi in questo caso, questo Asa, nipote di Roboamo, si trova ad avere come regina madre la nonna. Si ritrova la regina della nonna, la quale doveva essere una poco di buono e soprattutto una che non lo lasciava regnare, al punto che lui che cosa fa? La caccia. Perché? Perché distrugge tutti i genullim, cioè gli sterchi, le merdacce, gli idoli, vengono chiamati proprio genullim, che vuol dire del padre e della nonna, soprattutto perché questa nonna aveva fatto l'idolo orrendo per Aserà, la dea fenicia. Questa nonna continuava a fare degli idoli alla dea Venere dei Fenici, e lui, che è l'unico, uno dei pochi re buoni lodati nella tribù di Giuda, questo Asa, distrugge tutti questi idoli. Dura in carica 41 anni e viene considerato uno dei pochi re giusti. Asa è in lotta contro Baasa, che è il re del nord. Per poter sopravvivere in questa lotta si allea con il re di Damasco per prendere come una tenaglia il regno del nord. Il libro delle cronache dice che il re Asa fu invece un re cattivo, proprio perché invece di appoggiarsi solo al Signore si appoggia a alleanze politiche. Sarà sempre il grande peccato dei re, che fanno solo politica e non si affidano a Dio. E conclude così: Asa si ammalò gravemente ai piedi e neppure nell'infermità ricercò il Signore, ricorrendo soltanto ai medici. Ragazzi, quando siete infermi ricorrete anche al Signore, perché i medici non bastano, ce lo dice chiaramente il profeta. Subito dopo si torna a parlare del nord. Sto finendo, datemi un minuto e ho chiuso. Il figlio di Geroboamo, Nadab, persevera nel peccato del padre, viene assassinato da Baasa della tribù di Neftali, che massacra tutta la famiglia di Geroboamo compiendo la profezia di Achia. Ma anche Baasa si comporta male agli occhi del Signore. Nasce un altro profeta, che è Jehu ben Hanani, che gli manda la solita maledizione che manda i precedenti, e allora Baasa muore, gli succede suo figlio Elà, ma suo figlio Elà dura pochissimo perché c'è la rivolta del capo dei carristi, che si chiama Zamri, il quale elimina tutta la casata di Baasa pur regnando soltanto 7 giorni. Perché? Perché mentre il capo dei carristi si è ribellato, ci sono altri 2 sovrani che vogliono il regno di Ela, figlio di Baasa. Uno è Tibni, che è eletto dall'assemblea, che si toglie dalla scena da solo perché muore di morte naturale. L'altro è il famoso Omri, forse di origine araba, capo dell'esercito, che prende invece il potere, e che soprattutto è importante perché fa costruire Samaria, detta così dal monte Someron, osservatorio, 450 metri, posizione strategica tra il nord, il sud e l'est. Omri fu un grande re, lo sappiamo da tutte le fonti extrabibliche, tant'è vero che d'ora in poi gli assiri, quando parlano di Israele, lo chiamano la casata di Omri. Ma anche lui fece male, ciò che agli occhi del Signore, sono al capitolo 16, versetto 25, anzi peggio dei suoi predecessori. E anzi, dalla luce un figlio, di cui cominceremo a parlare mercoledì prossimo. Ricordatevi che l'incontro sarà di mercoledì, perché martedì è il giorno dei santi, quindi faremo tutti festa e saremo tutti impegnati nelle nostre comunità. Per l'unica volta sarà di mercoledì, quando parleremo del ciclo di Elia contro il profeta Acab. Questo Acab, dal nome terribile che ha dato nome anche al protagonista di Moby Dick, quello che sposerà la perfida Jezabele, quello che erige gli altari a Baal, i pali sacri, eccetera. Ma attenzione, se andremo a vedere bene la vita di Acab, vedremo che probabilmente non era un idolatra, ma era un politeista, cioè A nord lui venerava Baal e venerava le divinità cananee, ma invece al sud probabilmente egli adora Yahweh, tant'è vero che ai suoi tre figli dà dei nomi teofori che contengono il nome sacro di Dio: Ahazia, che vuol dire Yahweh afferra, Yoram, che vuol dire Yahweh eccelso, Atalia, che vuol dire Yahweh ha manifestato la sua eccellenza. Gli ultimi versetti ci raccontano di un sacrificio umano. Si dice che Iel, architetto del re, ricostruisce Gerico a spese dei suoi figli, il primogenito Abiram e l'ultimo genito Segur. Probabilmente siamo ancora in un clima idolatra, per rendere propizi gli dei nella nuova città vengono sacrificati nelle due fondamenta il primogenito e l'ultimo genito, o forse questi due muoiono mentre il papà fa questa città, e allora si vede realizzata la profezia di Giosuè che aveva detto: maledetto davanti al Signore l'uomo che ricostruirà Gerico. Vi ricordate? Conclusione: fatti oscuri, fatti di sangue, fatti anche molto complessi, ma il Signore ci segue passo per passo, e ci segue con delle figure di profeti, e ci segue con figure di annunciatori della sua parola. Non siamo mai soli, il Signore ci fa vedere anche nelle tenebre la luce della sua volontà, e seguire la sua volontà è felicità. E quanto cominceremo a vedere mercoledì prossimo nel grande, meraviglioso e molto più spirituale finalmente ciclo del Profeteria.